Buongiorno amiche ascoltatrici, buongiorno amici ascoltatori, io sono Massimo Montens e questo è Press Corner come ogni mattina, oggi è venerdì 16 luglio e siamo qui con voi come al solito per così fare un focus sulle notizie che magari in questo caso, in questa settimana ci hanno colpito di più e sicuramente in questi giorni, quindi in questo Press Corner ringrazio Riccardo Mameli che ci ha preceduto con il suo solito caffè espresso. Questa settimana volevo tornare insomma sulla vicenda, sulle vicende che riguardano gli licenziamenti di massa in alcuni stabilimenti delle multinazionali. È un fenomeno che ormai è noto in tutto il mondo, chiaramente noi affidiamo a queste grandi aziende la produzione ideale concentrata di un bene che può essere un elettrodomestico, se mi riferisco a Whirlpool, ma oppure possono essere componenti di vario tipo, se ci riferiamo alla GKN del Fiorentino, ma posso anche andare a riprendere, diciamo, situazioni che hanno riguardato per esempio la Embraco, di cui adesso si sente meno parlare a Torino, ma insomma è recente, le ultime vicende risalgono all'aprile del 2021, quindi non tantissimo tempo fa, anche lì circa 400 dipendenti. Allora vorrei fare con voi un discorso un po' più generale, perché la politica, i sindacati, poi quando ci sono queste situazioni, come quella ultimissima, appunto quella della multinazionale GKN, poi alzano la voce, dicono che sono stati violati gli accordi e la Confindustria, in questo caso della GKN, ha detto non ne sapevamo niente. Intanto ci sono ancora gli operai riuniti di assemblea che confermano che non si muoveranno dalla fabbrica se l'azienda stessa non, insomma, non li affronterà di persona. Ma come possiamo, no, in generale fare un cappello su questa situazione? La stessa Whirlpool, che diciamo i cui fatti risalgono almeno gli ultimi a poche ore fa, della Whirlpool si parla da tanto tempo fa. Giorgetti, per esempio, appunto nelle ultime ore, irragionevole, no, la cassa integrazione, l'azienda avvia la procedura dei licenziamenti, i sindacati per Draghi è uno sgarbo grave. L'amministratore delegato per l'Italia, la Morgia, della Whirlpool ovviamente, ha affermato: siamo consapevoli della nostra scelta, pronti a valutare incentivi per esodi e trasferimenti, e i sindacati gli rispondono: se l'azienda mette in campo azioni offensive sarà una guerra. Però bisogna andare a capire, no, che cosa c'è dietro. Allora, intanto io vi voglio rifar sentire la voce di Maurizio Landini, che 2 anni fa sulla Whirlpool parlava in questa maniera.
Beh, noi in questo incontro che abbiamo avuto oggi, a cui era presente il Premier Conte ed erano presenti anche i ministri dell'economia Gualtieri e la ministra del lavoro Nunzia Catalfo, noi come CGIL e CISL UIL abbiamo posto il problema delle gestioni delle crisi, abbiamo posto il problema di quello che è successo alla Whirlpool ieri, che consideriamo non accettabile, e abbiamo detto che ciò che ha fatto l'azienda ieri non è un atto solo contro i lavoratori, ma è anche un atto contro il governo italiano, visto gli impegni che l'azienda si era presa firmando degli accordi al Ministero dello Sviluppo Economico, e abbiamo chiesto che il governo, a partire dal Premier, trovi il modo e la forma di intervenire su questa vertenza, e allo stesso tempo abbiamo chiesto che, assieme ad altre vertenze importanti che oggi sono aperte, tra l'altro oggi pomeriggio alle 16 avremo un incontro al Ministero dello Sviluppo Economico su Alitalia, abbiamo posto CGIL e CISL UIL al governo la necessità di costruire una specie di task force sulla gestione delle crisi che veda in prima linea anche il ruolo del governo. Quindi non sono in grado purtroppo ora di dare una risposta positiva a ciò che diceva il lavoratore. Condividiamo assieme a lui che non è accettabile ciò che ha deciso di fare l'azienda, e quello che credo giustamente abbiamo fatto oggi nel rispetto anche della mobilitazione che i lavoratori e la città di Napoli ha messo in campo in questi mesi, abbiamo chiesto direttamente un intervento anche della Presidenza del Consiglio su questa
vicenda. Scusi Landini, che le ha risposto Conte? Ha avuto qualche rassicurazione da Conte?
Ci hanno detto che il messaggio che gli abbiamo mandato era chiaro, che l'avevano capito e che si sarebbero mossi di conseguenza. Poi, sa, io non faccio il portavoce di Conte, quindi non so dirle
no, ma
cosa
certo,
farà o come si
capire cosa
muoverà.
Aveva dato,
Io ribadisco,
che rassicurazione aveva dato lei come capo del sindacato.
No, ma non era, sì, ma non era nessuna polemica, voglio essere chiaro. Era solo una chiarezza di ragionamento. Noi gli abbiamo detto che è necessario intervenire. Credo che anche il governo capisca che se le multinazionali fanno gli accordi con anche il governo e poi non li rispettano, c'è un problema di credibilità e che riguarda non solo i lavoratori e i sindacati.
quindi voi capite che ascoltando Landini, chiaramente insomma forse era l'ultimo arrivato nel 2019 su questa vicenda, però il focus che sul quale vi voglio far riflettere io è che quando si parla di accordi, lo stesso Landini era andato da Conte a ribadirgli che il Trinazionale aveva sicuramente violato gli accordi in essere. Allora noi cittadini non capiamo quali sono questi accordi, e magari forse non lo sanno neanche gli impiegati e gli operai di queste multinazionali nel momento che decidono di continuare a lavorare in queste aziende, magari nel momento in cui queste aziende hanno anche un grosso incentivo al lavoro, nel momento in cui tutto gira bene. Il GKN, per esempio, sembra insomma che tutti caschino un po' dal pero, diciamo così, per usare un termine eufemistico, perché non si capisce bene quale sia il problema. Intanto le notizie dall'azienda non arrivano, se non quella appunto per mail, appunto nei confronti degli impiegati e degli operai: 422 licenziamenti immediati e chiusura dello stabilimento. Questa era la notizia che è arrivata il 9 luglio, quindi qualche giorno fa, a circa appunto, dicevo, 450 dipendenti. In realtà dovrebbe essere 422, perché non si capisce, perché l'impresa è attiva nel settore della componentistica per auto ed è vero che era da tempo in crisi, e da tempo i sindacati, a partire della FIOM CGL, avevano denunciato questa situazione. Quindi allora già ci domandiamo, allora non è proprio una notizia che cade così, no, come un fulmine a ciel sereno, e sicuramente c'era una situazione di crisi che ovviamente sarà stata anche aggravata anche per loro dalla pandemia e da tutte le condizioni sociali economiche che in Italia non sono, sappiamo, no, se parliamo per esempio di energia, di costi dell'energia, di costo del lavoro, non sono le migliori in assoluto. Allora quello che mi domando io è, e lo abbiamo detto anche qualche giorno fa, forse durante la mia puntata radioattiva, non ricordo esattamente, ma dico, quando queste multinazionali aprono, quali sono le regole di ingaggio? Cioè le trattative che sicuramente il governo farà insieme a Confindustria, però mi sembra che vengono spesso disattese, come se evidentemente il corrispettivo di chiudere facilmente un'azienda dall'altra parte non fosse così, no, così grave, cioè nel senso che tu magari fai degli accordi, però alla fine se devi chiudere una sede come quella della Whirlpool a Napoli, poi alla fine non ne hai tanti danni, anzi comunque ne hai dei benefici, potrai anche affrontare qualche causa, pagherai qualche danno a qualcuno, però alla fine chiudere uno stabilimento che ti costa soldi in continuazione ovviamente ti è più remunerativo e quindi ti fa recuperare più utili, se soprattutto non è più produttivo. Allora forse bisogna creare quasi insomma delle regole che siano legate ovviamente anche dei valori economici, ma siano legate anche delle condizioni sociali, no? Perché è chiaro che una multinazionale che apre sedi in tutto il mondo di solito apre degli stabilimenti produttivi nelle zone in cui gli fa più comodo. Questo fargli più comodo dal punto di vista economico e anche sotto il profilo sociale potrebbe trovare, no, un incontro. Cioè mi fa comodo dove? Magari produrre in un paese dove io ho anche magari la vendita, quindi dove il territorio recepisce e acquisisce i beni che io produco, ma magari anche dove ovviamente il costo del lavoro per me, insomma, nel rapporto costi-benefici è vantaggioso. Allora sicuramente quest'ultimo dato forse in Italia non è così evidente, anche se andiamo indietro nel tempo e pensiamo alla Fiat, quante agevolazioni ha ricevuto, no, per quanto riguarda, diciamo, il costo del lavoro del personale, per in situazioni di cassa integrazione necessaria e totale gli sono state concesse. E non vogliamo neanche aprire il discorso dell'Alitalia, che sentiamo anche citata nelle parole di Landini. Quello che dico, e quindi quello che ribadisco, non occupandomi della materia ma facendo una riflessione a 360 gradi tra tutti noi, è che non mi piace mettermi dalla parte, no, di chi in questo momento sta gridando al tradimento, perché secondo me manca qualche passaggio precedente. Cioè forse la politica e anche i sindacati non sono in grado completamente sempre di gestire queste situazioni, o forse magari poi si fanno in fase di trattativa a bindolare, o comunque diciamo accettano certe sirene, no, certi valori aggiunti che sul piatto vengono messi nel momento che si aprono, senza considerare poi a quelle che sono le conseguenze di quando poi si annunciano le chiusure. Comunque non voglio dilungarmi su questo aspetto, su quale ammetto bisognerebbe forse essere, anche per darvi dei dati più concreti, più preparati. Insomma, registriamo purtroppo adesso in questo momento, quindi quello vi volevo insomma dare oggi, insomma, questo focus non solo su questo GKN, ma anche la vicenda Whirlpool, che ripeto purtroppo ha deciso di avviare la procedura di licenziamento collettivo per i lavoratori dello stabilimento di Via Argine a Napoli. L'annuncio anche in questo caso, secondo quanto riferiscono i fonti sindacali, è stato fatto ai vertici della multinazionale nel corso dell'incontro online convocato dal MISI, al quale stanno partecipando anche aziende e sindacati. Appunto, la protesta incrocia la visita in campagna del presidente del Consiglio Mario Draghi, che come sapete è andato nel carcere insieme alla presidente del Senato, a capire un po' che cosa sia successo, no? Insieme al ministro della giustizia, scusate, Marta Cartabia, per vedere che cosa è successo insomma a Santa Maria di Capua Vetere, dove abbiamo registrato purtroppo delle gravissime violenze nei confronti dei detenuti da parte della polizia penitenziaria. Ma detto questo, appunto, per non andare lontano, vi ricordavo che appunto anche già dal febbraio del 2021, lo annunciava anche la stampa, era stata avviata anche la procedura fallimentare per i lavoratori appunto dell'ex Embraco, e lì c'era stata anche avvio di procedure di licenziamento collettivo per 398 lavoratori su 406 dello stabilimento di Riva di Ghieri a Torino, e un avviso era partito proprio mentre i lavoratori manifestavano davanti alla prefettura per esprimere questo timore che il piano per la reindustrializzazione dello stabilimento si potesse arenare di fronte a una situazione sempre più complicata. Insomma, ragionate, ecco, questo è quello che voglio dirvi: se siete vicino a questo tipo di lavoratori, o se magari siete vicini al sindacato, siete vicini alla politica, o siete vicini anche al lavoro delle multinazionali, c'è qualcosa che non funziona, no, a livello mondiale, e insomma ce ne stiamo accorgendo, insomma, anche per quanto riguarda il cambiamento del tipo di lavoro che ci vincola un po' troppo forse a queste multinazionali, ma questo è il mondo del lavoro globalizzato oggi. Allora penso che sia anche utile, e ve lo suggerisco come lettura, andarvi a leggere un testo a cura di Alessia Gasparini, intitolato Le voci del lavoro ai tempi della pandemia, un'inchiesta condotta in Francia, in Germania e in Italia, quindi tre paesi molto vicini e molto collegati se pensiamo a livello di Europa, prodotta ed edita da Left, quindi questo settimanale che è anche online. Cosa significa appunto lavorare nell'Unione Europea alle prese con discriminazioni di genere, che è un'altra grossa problematica che anche ieri la von der Leyen ha detto di voler insomma risolvere definitivamente entro il 2030 o forse il 2050, ma insomma vorrebbe arrivare a questa parità di genere in maniera assoluta. E quindi, di fronte a contratti di lavoro sempre più poveri di tutele, mentre la crisi causata dall'emergenza sanitaria picchia duro, questa è un po' la domanda, no, che fa sviluppare questa inchiesta su una ricerca di Transform Europe che attraversa a questi tre paesi che vi ho citato. Certamente si riportano voci e storie di lavoratori, di chi vive ogni giorno sulla propria pelle il precariato, lo sfruttamento, il rischio della disoccupazione, testimonianze anche di chi prova tuttavia a immaginare un futuro migliore per tutti, anche per chi il lavoro poi non ce l'ha, perché sappiamo che c'è una parte di popolazione che risulta disoccupata. A riparo quindi dalle logiche neoliberiste che guidano anche le scelte certe volte di Bruxelles. Questo testo, fra altre cose, vuole essere un momento di riflessione e di conoscenza per tutti, ecco perché ve lo segnalo. Io che l'ho letto, ho trovato che forse può essere uno spunto proprio per avere una riflessione diversa rispetto a quello che ci sta accadendo in Italia, ma in Europa e nel mondo. E come scrivono nella prefazione Roberto Morea e Roberto Musacchio, è una ricerca per ricostruire un senso di sé nella condizione di classe lavoratrice. E ovviamente poi nel disegno iniziale si ripercorrono un po' le storie delle lotte sindacali, le lotte della classe operaia, e guarda caso uno dei testi che si citano è quello di Friedrich Engels, che in un saggio di tanto tempo fa lui diceva: la condizione della classe operaia è la vera base e il punto di partenza di tutti i movimenti sociali del presente, e lo diceva ovviamente qualche annetto fa, poiché essa, la classe operaia, è la più alta e la più palese vetta della miseria sociale esistente ai nostri giorni. In questo saggio La situazione della classe operaia in Inghilterra, appunto Friedrich Engels, che all'epoca era molto giovane, 24 anni nel 1845, dopo un attento lavoro di osservazione e inchiesta, aveva deciso appunto di promulgare, quindi di pubblicare questo testo. E sicuramente Raniero Panzieri nel 1965, quindi molto dopo, circa un secolo dopo, scrisse nel suo Uso socialista dell'inchiesta operaia che non ha trovato modi migliori per portare qualche chiarimento al tema scopi politici dell'inchiesta, se non quello di rifarmi ad alcune questioni affrontate dal marxismo. Quindi, senza andare troppo in là, capite che tutto viene anche dalle analisi politiche politiche ed economiche sindacali che sono state studiate a livello filosofico e a livello economico dall'Europa, insomma, senza citare, no, testi che partono da Marx ma che poi insieme a Friedrich Engels arrivano poi alle teorie di Adam Smith, insomma, e ovviamente a teorie poi neoliberiste diverse e più moderne. Però bisogna vedere questa modernità oggi come si interseca, no, con i problemi che abbiamo visto anche negli ultimi mesi, hanno riguardato per esempio questi lavoratori precarissimi che erano quelli che ci consegnavano per esempio il cibo durante i lockdown, che erano assunti dalle varie multinazionali anche qui in maniera così un po' precaria, e finalmente si è arrivati anche lì a cercare di stabilire quantomeno un salario minimo per loro, quindi una contrattualizzazione che sembra appunto che alcuni hanno e altri invece non debbono avere. In questo testo ovviamente, come dicevo, dove ci sono esperienze e voci di vita reale, si affronta anche quello che è stato in questi anni il lavoro. La pandemia di Covid-19, quindi, è spesso dipinta come una crisi che ha avuto origine fuori dal modello di crescita e del paradigma sociopolitico in cui viviamo. Attraverso questa descrizione, invece, si scrive sul testo, acquisisce delle caratteristiche specifiche e i suoi effetti possono essere presentati come una sfida naturale senza precedenti all'ordine sociale. Allora è chiaro che questo Covid invece si innesca assolutamente, no, per quanto riguarda questa crisi sanitaria, ma che è anche una crisi socio-economica che ha esacerbato le già esistenti disuguaglianze nella struttura sociale e ha mostrato i difetti di questa modernizzazione. Ecco che quindi un Covid ti arriva, no, a scoprire quello che tu avevi già come nervo teso, come ferita per quanto riguarda una cattiva organizzazione sociale ed economica e produttiva e ovviamente poi lavorativa in questo mondo. Questa è un'ulteriore riflessione che noi dobbiamo per forza fare, perché in questo libro ovviamente si parla di antistatistiche. Pensate, nel 2020 la disoccupazione nell'Unione Europea dei paesi a 27 è aumentata nonostante siano state messe in atto alcune misure per contenerla. Pensiamo all'Italia, che è uno, sembra, degli unici paesi in Italia che praticamente ancora vige il divieto di licenziamento. Cioè, voglio dire, durante il Covid noi abbiamo avuto, caso unico in Europa, no, questo blocco dei licenziamenti, quindi anche questo è stato qualcosa di particolare che non si ricorda. Nonostante questo, come si dice sul testo, quindi nonostante una misura estrema come quella proprio di bloccare i licenziamenti, quindi nessuno poteva e può licenziare, però di fatto abbiamo avuto una diminuzione dell'occupazione, e quindi che ha raggiunto il 7,5%, questo è il tasso di disoccupazione medio europeo, che è aumentato questo tasso di disoccupazione quindi rispetto al 6,6 dello stesso mese del 2019, e nell'area euro, quindi di paesi che hanno la moneta euro, è addirittura l'8,3, quindi abbastanza più alto della media dei paesi comunque a 27, ossia coloro i quali stanno in Europa ma non hanno l'euro, non tutti hanno l'euro. Quindi questa perdita di occupazione è causata dalla crisi in corso, deve essere ancora poi rilevata a pieno, lo vedremo sicuramente fra qualche anno, però è già un altro fuoco, insomma, per capire che, insomma, nonostante tutto quello che si è fatto a livello anche di finanziamenti, di soldi e di politiche a difesa del lavoro, tutto ciò non è stato sufficiente per avere comunque per impedire una diminuzione dell'occupazione. Senza considerare che, come poi sapete, la povertà fra i lavoratori è aumentata, questa è aumentata negli ultimi 10 anni, sia nell'Europa appunto a 27 che nell'area euro, e come dicevo prima la disuguaglianza di genere nel mercato del lavoro convenzionale, che è misurata non solo in termini di differenze di genere negli stipendi, nelle ore di lavoro, ma anche più generale di impiego, resta un po' un elemento caratterizzante di questi rapporti di lavoro. Insomma, avete capito, oggi stamattina dopo Riccardo Mameli ho voluto fare con voi un focus del lavoro. Stiamo andando in vacanza, quindi molti di voi vanno in vacanza, però voglio anche rivolgermi a coloro i quali non hanno il lavoro, perché ricordiamoci che appunto qui parliamo soltanto di lavoratori occupati e ci dimentichiamo che c'è una grossa parte di lavoratori che non lo è affatto o che vive una precarietà tale da non potersi considerare occupati. Questa precarietà tale ovviamente è legata per esempio a tutti coloro i quali sono precari nel senso di un lavoro per esempio part time involontario, cioè chi è stato costretto a fare un part time involontario che onestamente si sente sottoccupato, ma anche chi chiaramente ha per esempio un contratto a tempo determinato e soltanto quello gli è stato offerto e quello ha dovuto accettare, quindi ovviamente anche lui vive una situazione di precarietà. E poi ci sono quelli che sono proprio inoccupati, coloro i quali ovviamente non hanno un lavoro, non l'hanno trovato e non riescono a trovarlo. E poi ci sono anche i liberi professionisti anomali, cioè coloro i quali fanno un lavoro di libera professione ma un po' obbligati, perché il datore di lavoro tutto sommato li impiega con un rapporto che dovrebbe essere di natura da dipendente, però chiaramente chiaramente per risparmiare li lascia con un lavoro libero professionale anomalo e anche illegale in certi casi. Bene, comunque questo era il focus di stamattina, quindi facciamo una riflessione su quello che è il nostro lavoro che viviamo, su quello che è il lavoro degli altri, su quello che sono queste notizie che riguardano i licenziamenti a tutto tondo. Vediamo prima delle ferie quantomeno di essere vicini e farci trovare preparati anche a settembre per questo lavoro, una nuova vita dopo la pandemia, che forse ci costringerà anche a degli sforzi particolari, almeno dal punto di vista intellettuale, questo vi voglio dire. Io Massimo Montens vi ringrazio, a cura di tutta la redazione di Radio Città Aperta. Ovviamente la mattinata prosegue, a mezzogiorno avrete Ludovica Valori con Valori in Corso, e una buona giornata a tutti.